Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Signore e signori, lunedì 7 aprile, il momento è grave, il momento è serio, il momento è importante. Per questo ho voluto convocare subito a inizio settimana un caro amico e da lui vogliamo partire.
Radio Mario. Con Mario Calabresi.
Il momento è grave, Mario Calabresi. Le notizie pullulano qua. Mario!
Io sono tornato, ho accettato subito l'invito per commentare la notizia del giorno, ma che dico, della settimana, forse dell'anno, che non è il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, non sono i dazi che stanno scuotendo il mondo,
no,
ma è la fantasmagorica intervista di Leonardo Manera al Corriere della Sera.
Eccolo qua!
Un'intera pagina!
Ma tu hai mai
Io
tu
vi
sì,
leggo
tu
solo
sì.
il titolo sì. Come Gavetto ha fatto il comico anche nei club per scambisti.
È vero.
Tisio mi tempestava di scherzi per un suo shampoo, persi i capelli.
Signore e signori, Leonardo Manera insieme.
Non so perché, noto una leggera ironia in queste parole. L'intervista dell'anno, anche Simone Spezia prima qui
non
intanto
è vero.
Finalmente sappiamo che si chiama Leonardo Antonio Bonetti.
Beh, noi lo sapevamo già, il signor Bonetti,
perché tu vedi il suo stipendio,
no,
ma noi
no.
poveri ascoltatori non abbiamo modo di avere la verità.
A
17 anni, quando faceva il prestigiatore comico, non gli sembrava che Bonetti fosse adatto. Siccome il fratello leggeva i fumetti di Milo Manara, lui prese, rubò il fumetto e fece Manera.
Difenditi, Leonardo!
È tutto vero.
Tra l'altro, scusate, una pagina sul Corriere della Sera, tu l'hai mai avuta? Tu sì, Mario Calabrese, io no. Manera
ecco,
sì.
Milan. Però guarda che è generoso e ti cita.
Hai visto?
Ti cita, dice che questa trasmissione Uno Nessuno 100 Milan è un importante spazio di libertà.
Signore,
perché
il
politicamente
signore.
Corretto in giro invece imperversa.
E a proposito di libertà, guarda chi ti ho chiamato qua anche, Mario, l'uomo della terra delle ex libertà. Andrew Spannaus dall'America, la patria delle ex libertà.
Ma io una domanda, sì, ma che fine ha fatto?
Ecco,
che fine ha fatto?
Ecco, Manera ci parlava prima di
sì.
un po' di amarezza.
E questo che è successo oggi sul Corriere proprio serve per spiegare bene il concetto di amarezza, che ma una perché? Pagina sul Corriere della Sera sicuramente fa piacere, una cosa bella. Ma c'è quella piccola nota di amarezza che è in alto a sinistra,
la rubrica
è che fine ha fatto?
Che fine ha fatto?
E questo serve a spiegare perfettamente il concetto di amarezza, cioè che in una cosa bella c'è una piccola magari.
Vi spiego
cosa.
Io che fine ha fatto. È in radio davanti a una bandiera americana per dimostrare il suo amore per la libertà.
Ma Mario è tutti i giorni qui, Leonardo Manera, che fine ha fatto? Ma come?
Ma si sa
effettivamente,
che
effettivamente quella è la cattiveria del titolista.
Che fine ha fatto?
Però serve anche a spiegare che la radio è sempre vista come una sorella minore della televisione.
Ecco, ci deve distruggere.
Eccolo
sì. Ecco, sputa nel piatto dove
no, ma non da me, da chi magari in questo caso ha fatto il titolo e la rubrica, ed è così effettivamente.
E quindi e sostanzialmente è il rimpianto di Zelig. Cioè
sì, dalla popolarità sì sì, certo, che poi ancora in effetti c'è ancora Zeli, però non ha più diciamo il riscontro di quegli anni.
Vabbè,
comunque, poi non ha più il tuo riscontro di quegli anni.
Partite tutti da lì, pagina 29 del Corriere della Sera oggi. Flavio Vanetti intervista per una intera pagina Leonardo Bonetti in arte Manera. Signore,
comunque,
signore,
la quantità di personaggi che ha fatto Manera leggendo l'intervista, tu dovresti fare una cosa per cui tutti i giorni ne rifà uno per un minuto.
Sì, ma devo dire che alcuni non vuole più, Leonardo. Alcuni
sono una quarantina in tutto, calcolato.
Perché alcuni? Un giorno fai un medley.
Ma io ne conosco cinque,
sì,
magari.
Sì, certo.
Stupendo.
Nell'ultimo anno e mezzo.
Bellissimo.
È bellissimo.
Comunque alla grande Manera.
Grazie.
Alla grande. Signori, con Mario Calabresi siamo qui. Paolo Corleone in regia e la nostra redazione, da Lorenzo Nespoli a Miriam Lucchetti, Alessandro Lorenzi, stagista che ruba la sedia a Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi. Vai! dice che mi cita in giudizio, soprattutto Leonardo Manera nell'intervista. Mi cita in giudizio.
No, è vero, è un complimento che ti faccio sempre quando mi chiedono. Dicono che tu, a me almeno, ma mi sembra in generale, a qualunque poi ospite anche ci sia, se lasci sempre molta libertà, anche perché non hai voglia di star lì a...
ecco lì. Subito nel col complimento la mazzata. Signore e signori, partiamo dalle piazze. Allora, anche il buon Mario Calabresi, che adesso ci fa concorrenza con la rassegna stampa. Guarda tu, Mario, porca miseria.
Vabbè, ma la mia è il podcast, non è veramente concorrente. Tanto faccio lo spot, si chiama 6:30 e ogni mattina alle 6:30, 15 minuti su tutte le piattaforme gratuitamente.
Quindi ti svegli alle 4. Partiamo alle 4, dalle piazze, esatto. Vi faccio sentire un audio di Conte. Forse è stata la piazza più importante dal punto di vista numerico, ma non forse la piazza più importante dal punto di vista politico. Forse le piazze più importanti non sono neanche in Italia in questo momento. Comunque Conte.
Signor Bruno ha scritto sui social un post: ho 93 anni, io la guerra l'ho vista, ma voglio venire a questa manifestazione, voglio spiegare a tutti che la guerra fa male. Mi dicono che Bruno c'è dalla Toscana, dov'è? E qui, eccolo! Bruno! Non sei solo! Siamo in 100.000, mi dicono!
Vabbè.
Forza Bruno!
Allora, Mario, è la piazza dei pacifisti, e sono i nuovi pacifisti, Conte, Travaglio...
Beh, diciamo che Conte ha avuto la capacità di sentire un malessere verso questa idea di riarmo in un'Europa che ha la guerra alle porte e di scegliere quella bandiera. Se vedi proprio oggi sul giornale, il giornale apre con una stranissima apertura sui sondaggi, fa un po' di giro tra i sondaggisti per dire che ci sono due temi che spaccano trasversalmente gli elettorati e che sono il tema dei dazi e quindi come guardare a Trump, perché tutto il mondo di centrodestra che guardava con favore a Trump adesso coi dazi è in crisi, e l'altro è appunto il riarmarsi, il piano di difesa, sì. E queste cose qua stanno dividendo, però di piazze ne abbiamo avute tantissime. 1500 città negli Stati Uniti hanno avuto manifestazioni in questo film.
Infatti, caro Andrew,
hands off.
Giù le mani,
questo è lo slogan.
Ma manifestano contro i dazi?
No, i dazi non c'entra niente. Manifestano contro il controllo dei miliardari, l'attacco alla democrazia, l'Italia, lo Stato. Queste sono le cose principali.
I veterani stanno protestando, i veterani votano molto repubblicani.
Sì, tendenzialmente sì, molti sono arrabbiati per l'Italia, la VA, la Veterans Administration, che è una bella fetta della sanità americana. No. Comunque Musk è già più in difficoltà, c'è molta resistenza a questa cosa qua. Settimana prossima, tra un mese, protesteranno quelli un po' più benestanti che hanno perso un sacco di soldi nei loro 401k quando arriva l'estratto conto della pensione integrativa, ecco.
Però Trump non ha tanto tempo prima delle elezioni di medio termine, e questo interessa a lui secondo te, o essendo l'ultimo mandato
lui in generale se ne frega da quello che si dice, ma gli altri politici repubblicani sono molto preoccupati. Nelle ultime settimane sono già stati delle avvisaglie molto importanti. Nel Wisconsin Musk ha speso 21 milioni di dollari per cercare di far vincere il candidato repubblicano alla Corte Suprema e ha perso.
Infatti non so, Mario, io non vorrei che fosse un wishful thinking da parte di alcuni, come si suol dire, diamo la misura giusta di, non è che dobbiamo dire Trump è finito come qualcuno già ho sentito.
Non mi pare proprio.
Però non queste piazze
proprio, perché ha comunque una maggioranza solida alla Camera e al Senato, le elezioni sono tra un anno e mezzo. Per darvi un'idea, domani sono 12 settimane, se ho fatto bene i conti, 11 o 12 settimane, e ne mancano 198 della sua presidenza, quindi prima di pensare che l'aria è cambiata. Ha fatto però una mossa molto molto distruttiva, di cui le conseguenze, soprattutto sul breve periodo, le pagheranno gli americani. E questo dentro i repubblicani ci si inizia a preoccupare realmente sul fatto se queste conseguenze saranno di lungo periodo, le elezioni di midterm, che sono il prossimo autunno,
pagherà da
rischiamo parliamo
pagherà di dazio, ecco, mi è venuta così, pagherà dazio. No, tra l'altro mi ha fatto specie vedere Zuckerberg ha perso 27 miliardi di dollari, Bezos 23,
ma l'ho trovato in metropolitana,
Musk pare 31, ed è quello un po' più silente ma preoccupato, visto che lui è proprio affine al governo americano. Però la questione che ho letto da qualche parte è, e lo vorrei chiedere a Andrew, Mario, non è che Trump vuole distruggere questo capitalismo della finanza che abbiamo sotto gli occhi? Questa sarebbe la strategia di Trump per sostituirlo con che cosa? Siamo al complottismo, Andrew, che dici?
Beh, un po' di complottismo c'è, ma io in generale penso che marchi veramente un cambiamento di fase. Cioè, da una parte Trump utilizza i dazi un po' da mafioso per costringere tutti a fare quello che vuole lui, questo è fuori di dubbio. Però dall'altra parte lui dice, e alcune persone intorno a lui, in particolare Peter Navarro per esempio, si parla poco di lui, ma uno dei consiglieri, quello principalmente super a favore dei dazi, Navarro, non so da che paese verrà questo qua Navarro, loro però hanno l'idea proprio che l'America bisogna riportare la manifattura in America, quindi questa formula ridicola sui dazi, che non è che quello che gli altri paesi fanno, semplicemente quello che gli altri esportano in America più di noi, sì, e quindi sì. Si vuole tornare indietro, può rappresentare un cambiamento, poi vediamo se Trump deve rispondere alle pressioni. Secondo me entro l'estate o le cose migliorano un po', ci sono risultati veri, o comincia a soffrire politicamente di più anche internamente dai repubblicani. Però l'idea, parliamo di un cambiamento di fase in generale. Avete voluto guadagnare soldi senza fare nulla, mettete i vostri soldi nella borsa, vi hanno detto mettete i soldi qua, guadagnerete sempre, andrete sempre bene, andrà sempre bene.
Invece
bisogna andare a lavorare.
Oh, caro Mario, quindi insomma complottismo no, però la strategia sarebbe questa: basta questa speculazione finanziaria, bisogna tornare alla manifattura, all'industria americana, ovviamente si intende. Mario, tu che pensi?
Ma guarda, io ti dico questo. Per capire Trump bisogna capire la pancia dell'America, che è quella che lo ha fatto vincere, che lui sa interpretare alla perfezione. La pancia dell'America non vive di Wall Street. Il 50% degli americani non hanno un'azione a Wall Street e fanno fatica con i debiti, fanno fatica a pagarsi la sanità, ed è un mondo che si è impoverito con la globalizzazione. E quindi Trump ha preso sostanzialmente la bandiera dell'antiglobalizzazione. Se ci pensiamo, era una partita che era cominciata molto a sinistra, e invece oggi nelle sue mani diventa quello che diceva Andrew, cioè voglio riportare la produzione in America. Quindi perché penalizzo i prodotti stranieri mettendogli i dazi? E poi sono dazi che pagano il consumatore americano se compra un prodotto straniero. Ma metto i dazi perché devo far sì che le persone dicano vabbè, il parmigiano compro quello del Wisconsin,
sì, che sappiamo è quello originale, quello originale.
Oh, esatto.
Lo puoi anche indossare
vino,
in testa,
compro il vino americano. Esatto. E così via, compro i prodotti americani. E comprare i prodotti americani significherebbe aumentare, diciamo, il mercato interno, aumentare potenzialmente i salari. Tutto questo però ha un piccolo, diciamo così, dato da tenere presente. Che pensare di reindustrializzare l'America, quando in America c'è sostanzialmente, anche se non soddisfacente come qualità dei lavori, una piena occupazione. Nel momento in cui tu hai chiuso le frontiere e non hai ingresso di nuova manodopera, come la reindustrializzi questa America? E poi devi avere voglia, gente che abbia voglia di tornare a fare i lavori manuali.
E infatti
quei lavori che oggi
che
si fanno, per esempio, in Asia.
Sì, sì, sono sottopagati.
Sottopagati no.
No, nel senso, ci vuole una manodopera molto spesso legata anche agli immigrati, che lo stesso amministrazione Trump vuole.
Sì. Poi c'è anche il problema che tendenzialmente i prezzi si adeguano sempre verso l'alto. Quindi, se anche si riuscisse ad avere un regime autarchico in cui tutti i prodotti vengono fatti negli Stati Uniti, non credo che quei prodotti poi poco alla volta non si adeguerebbero ai prezzi con i dazi che arrivano da altri paesi del mondo.
Ce lo spiegava Stefano Feltri: se uno può e solo bere il vino americano perché quello italiano costa troppo, il produttore di vino americano dice ma allora vi alzo il prezzo. Insomma, è una questione di domanda offerta banale, non è che ci vuole un economista.
Allo stesso prezzo, se gli americani hanno lavoro, il loro ragionamento è questo.
Sì.
Non è più una questione di bassi prezzi. Comunque quello che diceva Mario è molto importante sul lavoro. c'è già carenza di manodopera negli Stati Uniti in alcuni settori, ma soprattutto io penso che riguardi i settori dei servizi alla persona. Queste sono cose molto importanti che mancano, che sono più quelli a basso, no, a basso reddito. Invece la manifattura in America tende a pagare di più,
sì,
tende a essere,
però
non è 1000 euro
lì,
al mese,
chi ci lavora soprattutto
quelli lì sono
servizi?
Sì, gli immigrati ispanici,
quelli che da una parte vuole espellere,
e quindi c'è già questo problema negli Stati Uniti. E la demografia non è tanto diverso dall'Italia e dal resto del mondo, cioè in calo in futuro.
Eh sì, staremo a vedere. Però Mario, reagire singolarmente in Europa, adesso c'è questo dramma. L'Europa è un po' la rappresentazione plastica del PD, no? Ci sono nel PD 1000 correnti, l'Europa
bella
ha 1000.
Analogia triste, no, però
triste. Reagire compatti oppure reagire da falchi come vuole la Francia, reagire da colombe come vuole l'Italia o la Polonia,
ma poi soprattutto la linea del PD non è, a quanto pare, come voti almeno in Europa, quella della Schlein, del segretario. Questo è un altro bel problema grosso, credo.
Sì, ma no, come deve reagire l'Unione Europea, Mario, secondo te? Oggi scopriamo
questo. Dovrà reagire, secondo me, però non è che io chi sono per dirlo, in modo composto, però ci sono tutta una serie di cose che si possono dire forti. Primo, Trump sta guardando tutto ciò che è fisico. Noi acquistiamo una quantità di beni immateriali, pensate, chiunque faccia un abbonamento a qualunque piattaforma, da Disney a Netflix, sta pagando un prodotto americano, piuttosto che tutta la pubblicità che c'è su Meta e su Google. Ecco, la tassazione, per esempio, dei servizi digitali sarebbe qualcosa che fa veramente la differenza. E poi non dimentichiamoci una roba, una parte importantissima del debito americano è in mano europea, cioè l'Europa compra il debito americano, glielo rifinanzia ad ogni scadenza. Questa è l'arma, diciamo, questa finale.
Sì.
Smettiamo di comprare il debito e questi sono problemi infiniti. Sì. Stessa cosa può fare la Cina.
In tutto questo, no, io devo dare, voglio rispolverare un premio Giachetti. E so che su questo Mario Calabresi è d'accordo con me, perché ne ha parlato anche lui nella sua rassegna stampa. Signori, c'è una popolazione di indigeni, i sentinellesi, che vivono in contattati da sempre. Hanno una lingua loro, chiunque provi a sbarcare su quell'isola Nord Sentinel viene o ucciso oppure tentano di respingerlo. Che cosa ha fatto un signore che si professa youtuber? È andato lì, si chiama Mikhailo Polyakov, e gli ha lasciato sulla spiaggia che cosa? Dillo tu, Mario, perché io non...
Una lattina di Diet Coke.
E
il cretino
di che nazionalità potrà mai essere, signore?
Americano / ucraino.
Ucraino, sì, per questo dobbiamo togliere il sostegno all'Ucraina. L'ha spiegato Trump, no? Basta.
Ecco.
Magari secondo lui voleva dare lasciare un segno della civiltà,
certo,
secondo lui.
Certo, la civiltà.
Un regalo, poi diet per non ingrassare.
A 24 anni, e poi è sbarcato su quest'isola, ha messo lì un cocco e una lattina, ha fatto tutto il video con la GoPro, poi l'ha pubblicato su YouTube. Le autorità indiane, quando lo hanno arrestato e adesso rischia tra 3 e 5
Ma
anni.
Vi rendete
cosa
conto?
Che il cretino si
il
merita.
Il cretino del mese, dai, si merita un premio.
Questi
un
qui sono i...
Senti.
Hai la faccia come il culo.
Dovevamo darlo, Mario. È giusto, un premio Giachetti ci sta per questo ragazzotto, eh? Che dici?
Esattamente.
Vabbè.
Comunque, a tutti quelli che dicono: beh, Trump sa quello che fa, è un negoziatore, un grande immobiliarista, ma Trump ha fatto 6 volte bancarotta.
È un bancarottiere.
C'è un bancarottiere, no? Diciamo, sì, ma lui sa quello. 6 volte in bancarotta Trump.
Speriamo che non faccia.
Quindi anche dal punto di vista
delle leggi,
speriamo non faccia bancarotta l'America.
Sì.
Allora,
siamo in mano a un bancarottiere. Il mondo è in mano sostanzialmente a un 6 volte bancarottiere.
Allora, nel salutare Mario Calabrese, allora ti devo fare una domanda personale, Mario. Tu ogni tanto anche nei tuoi libri racconti la tua storia personale, che adesso, ma non solo personale, che riguarda tutta l'Italia, riguarda un periodo dell'Italia così chiamato Anni di Piombo, diventa uno spettacolo teatrale. È vero, so già che è una data esaurita, ma spiegaci bene.
Sì, Non parlo di mio padre, della mia storia personale, ma mi piaceva fare una cosa per parlare, per raccontare gli anni 70, che sono anni che hanno due facce, una del terrore e l'altra però dei diritti. Sono stati il decennio in cui più conquiste di diritti sociali e civili sono state fatte. E allora c'è questo spettacolo con fotografie, immagini, musica, che faccio insieme a Benedetta Tobagi e a Sara Poma. E la prima data sarà il giovedì 8 maggio al Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano. Ma quando ne abbiamo parlato venerdì, io te l'ho detto, ma poi in 24 ore i biglietti sono tutti esauriti. E allora da domani mattina ci saranno i biglietti per una seconda data che abbiamo deciso di mettere, che sarà domenica 25 maggio. Grazie che mi dai la possibilità parlare di questo.
No, 8 maggio, anche se esauriti già tutti, e poi 25 maggio. Va bene, ne riparleremo e quando vuoi, Mario. Le porte sono aperte.
I biglietti li trovate sul sito del teatro, che è il Lirico, oppure su Ticket One.
Perfetto, a Milano ovviamente.
Grazie
Mario Calabresi.
Grazie a voi.
Buona sveglia.
E sempre
quindi,
complimenti a Manera.
Sì, sì, ma quindi questa settimana ti svegli a che ora, Mario?
Alle 4.
Beh, ma la fai sempre tu la rassegna stampa
No, la facciamo a turno. Una settimana al mese.
Si resiste una settimana alle 4.
Quindi la vostra trasmissione mi sembra in un ora tardissima.
Esatto.
Ormai sono passate 5 ore e mezza.
Cioè, vuoi già mangiare un paio di fettuccine?
Esatto, mi farei di due spaghetti a quest'ora.
Ciao Mario Calabresi, grazie.
Buona settimana a tutti.
Ciao. Allora, noi abbiamo messo qui sul piatto un po' di pietanze, caro Andrew, poi torniamo all'America tra poco con gli ascoltatori. Se volete, chiamateci sul tema dazi, sul tema riarmo, sul tema l'intervista a Manera. Se volete anche l'intervista.
Sul tema che fine fanno tutti i promotori finanziari, i guru che ti dicono come fare, ti spiego io come investire, come guadagnare. Ecco, quante volte ce lo siamo sentiti dire dai promotori che ti dicono no, devi fidarti perché si fa così. Adesso.
Sul tema il bancarottiere alla guida della Casa Bianca.
È incredibile sta cosa. Hanno eletto un presidente degli Stati Uniti che ha fatto 6 volte bancarotta.
Ma lo sanno tutti che le sue pratiche poi di business erano molto spietate. Faceva casino.
Ma quanti soldi ha perso in questi
miliardi, non lo so quanti soldi, non saprei il numero, però l'ha fatto più volte. I suoi casinò hanno fatto bancarotta, lui poi tantissime cause perché non pagava i fornitori.
Ma si può adesso, a parte tutto, ma si può eleggere un presidente degli Stati Uniti che ha tutta sta storia, sto pregresso?
Però l'America è diversa. Senti, chiunque parla di Silicon Valley, queste cose, l'America, il fallimento della società non è la stessa cosa dell'Europa.
Sì, ma sei fallimento.
Sì, ma lui lo usava proprio come strategia.
Sì, ma hai detto che non pagava, no?
Sì, non pagava. Ha avuto successo? È diventato miliardario?
Sì.
E la gente vede questo. L'hanno messo in televisione? Come te? Sì, e allora?
Come Zaneschi che è arrivato a fare il presidente.
È stato in televisione? Allora è un grande.
Oppure se volete parliamo anche di Salvini, che io chiamo Matteo Trampini, che vuole assolutamente tornare al Viminale. Quindi ne vedremo delle belle, perché quando si mette in mente questa cosa inizierà a fare qualche casotto.
Comunque ieri Salvini ha sentito che ha ribadito che il vero problema dell'Italia è l'Europa e non i dazi di Trump. Lo ha ribadito anche ieri.
Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vero nome di Andrew Spanhaus è Andrew W. Spanhaus.
Milan Manera, Radio 24, perché non mi rispondete? Ma mi dite perché crolla il prezzo del petrolio, crolla il prezzo del gas e qui non si muove una cippa nei distributori? Mi fate sapere, grazie.
Penso che da questo congresso debba uscire la richiesta di un lavoro straordinario sulla sicurezza che soltanto Matteo Salvini, tornando al Viminale, potrà fare.
Di quello che mi avete chiesto, con serenità parlerò sia con lui che con Giorgia Meloni, perché io sono
a disposizione
dell'Italia e della Lega.
Con serenità Matteo Trampini parlerà con Giorgia Meloni della possibilità che gli chiedono fortemente quelli della Lega di tornare al Viminale.
Comunque adesso tutti parlano delle divisioni del PD, no? sulla guerra, sulle posizioni, però anche il governo ha votato in tre modi diversi al Parlamento europeo. Dopo dicono sì, ma quello che conta, cioè hanno tre posizioni diverse, no? Però poi dicono quello che conta è quanto si vota in Italia, che la posizione è comune. Ho capito, però anche questo non è una cosa correttissima nei confronti degli elettori.
Poi c'è questa questione della richiesta di tornare al Viminale, voluta fortemente dalla Lega e dai leghisti. Forza Italia ci ha fatto sapere se è così,
perché
disposte a aprire la crisi di
l'una Italia. Cioè o sei coerente, allora hai una posizione e quindi mantieni quella posizione, altrimenti è un po' lisciare il pelo agli elettori, per esempio della Lega, dire noi siamo contro il riarmo, però poi alla fine votiamo tutti insieme. Qual è la posizione, per esempio, della Lega?
Il pragmatismo
sul riarmo è molto contrario,
sì. Però poi mi pare che la posizione alla del fine. Governo sia quella di Giorgio Meloni. Quindi alla fine un po' dovresti anche essere coerente. È una situazione oggettivamente che è di crisi, non ufficiale, ma insomma
di spaccatura sulle opinioni. A proposito allora dei dazi, prima Mario Calabresi ci diceva insomma, però si può agire sul debito, si potrebbe agire come ritorsione, perché adesso siamo a sti livelli, vendetta, ritorsione, ci sono questi linguaggi che si usano a livello di controllo del debito pubblico americano, che Andrew Spannaus ora ci stava snocciolando in percentuali e numeri. A quanto ammonta il debito pubblico americano?
36 trilioni di dollari. Okay. Come sapete voi che avete letto il mio libro
Rivincita,
ma anche il libro precedente, L'America Post Globale, la storia del debito pubblico è un po' esagerata. La Cina detiene una piccola parte, meno del 3% del debito pubblico americano, il Giappone un po' di più. L'Europa insieme ha sui 2 mila miliardi, cioè 2 trilioni, più o meno Giappone e Cina messi insieme. Quindi è un pezzetto, sì, insieme, tra tutti quelli
che si sente
paesi dall'estero.
Cioè sta dicendo non ci fate nulla.
20%, 22% tutto debito detenuto all'estero. No, beh, qualcuno ci ha provato in passato, l'Arabia
Saudita.
Attenzione,
quindi il 22% del debito pubblico americano è in mano ad attori esteri.
Ok, è importante in parte.
Un quarto.
Però
un quarto
22 fa quasi un quarto, grazie al matematico. Ma in realtà quello che si è dimostrato negli ultimi anni, questa è la cosa su cui insisto nei libri, anche altrove, è che il debito pubblico americano, quando serve, la compra la Fed, la compra la banca centrale, perché quasi la metà del debito pubblico americano è in mano a enti pubblici o di diritto pubblico americano, o la banca centrale o dei fondi pensione che sono.
Quindi siete
enti
solidi,
pubblici.
Non temete
siamo
questa
sovrani
speculazione.
E quindi quest'idea che dobbiamo farci dare i soldi dagli altri, no, non sta realmente in piedi. Nel momento di crisi la fa la banca centrale, finanzia il schema, monetizza il debito.
È tornato con un passo sul carro.
Comunque.
Prima ha definito Trump atteggiamento mafioso, era sceso con una scarpa, adesso ha rimesso il ginocchio sul carro del vincitore.
No, aspetta, c'è prima. Anche chi scrive che Spannaus a FIFA a criticare Trump. Oh, ragazzi, ho fatto un video su YouTube, lo trovate di ieri, un video su YouTube.
Chi lo va a vedere su YouTube?
Migliaia di persone, e lo dico qui, sì, Trump è una minaccia alla democrazia americana, sta facendo cose.
Centinaia di migliaia, se non milioni, e qui metti il ginocchio sul carro del vincitore.
No, Trump sta facendo delle cose contro la Costituzione, contro la legge all'interno degli
Comunque,
Stati Uniti.
Come la giri, gli americani sono sempre un problema per il mondo.
Eccolo là.
In un'amministrazione fanno le guerre, van di qua, van di là.
Ma la vuoi la Diet Coke? La vuoi la Diet Coke? Esatto. Sì, e te la portiamo.
Vanno dagli indigeni e gli danno una Diet Coke. Quelli sono stati lì mille anni da soli. Devono vedere una ma poi una Diet
Coke. Hai visto
Coke.
Che
ma
hanno messo
una Diet Coke al caldo sulla spiaggia? Ma sei proprio un rincoglionito.
Se non sbaglio, hanno messo i dazi anche all'esoto.
Sì.
E anche a un'isola abitata. Sì, ai pinguini.
Sentiamo Walter da Roma. Walter, buongiorno. Torniamo alle questioni italiane. Walter.
Sì, buongiorno Milan. Buongiorno Manera.
Che dice?
Senta, io riguardo al riarmo. Penso che bisogna prima di tutto riarmarsi per difendersi.
Ecco.
Perché anche gli antichi greci dicevano: se vuoi la pace, prepara la guerra. E uno. Poi in questo momento si riarmerebbe la Germania. Un popolo che ha fatto le due guerre mondiali ha causato.
Quindi lei è favorevole, non si capisce.
No, bisogna scordato. Riarmarsi perché la Germania, se si riarma solo la Germania, poi
quindi dice per...
Beh, ha ragione Walter, cioè, ricordiamoci, l'Unione Europea esiste essenzialmente per fermare la Germania e il potere della Germania.
Walter, però le chiedo con sommo rispetto, non sono un po' delle argomentazioni passate, cioè che valevano... Per il passato, l'idea se vuoi la pace,
Milan.
Prepara la guerra, perché adesso c'è il nuovo mantra in realtà, se vuoi la pace, prepara la pace, non la guerra.
Sì,
la pace.
E se arriva quello prepotente che ti prende a calci, che succede?
Eccolo.
Sì, arriva il Putin di turno, diciamo.
Sì. Vogliamo l'Unione Europea armata come entità, gli Stati Uniti d'Europa, è inutile andare a armare ogni singolo Stato in modo così abbastanza alla chetichella, per cui ognuno compra le armi per conto proprio e poi si dice che si vuole difesa europea. Sì. Allora io dico sempre che forse è meglio razionalizzare gli armamenti che ha adesso la NATO con o senza gli Stati Uniti e cercare di creare una vera unione degli Stati Uniti d'Europa.
Posso dire che si parla di guerra, ma già in questo momento nel mondo, perché noi guardiamo solo all'Europa, magari all'Ucraina, ma ci sono non so quanti conflitti già aperti, decine e decine di guerre. Perché adesso siamo entrati di colpo? No, ma lo chiedo dopo il traffico, perché non c'è più spazio, Walter. Perché siamo entrati di colpo nella quasi inevitabilità e terrore della guerra imminente, tanto che alcuni si vanno a comprare bunker antiatomico.
Sì.
Perché?
Perché? Te lo dico io,
è
perché
è arrivato Trump e questo me ne sono accorto anch'io. C'è la guerra in Ucraina, ma c'è da 3 anni.
Perché la signora von der Leyen, che per 3 anni non ha fatto niente per aiutare la pace, adesso dice: no, anche noi dobbiamo dimostrare che ci siamo. In che modo?
Questa è la risposta di Manera. Dopo il traffico, quella di Spannaus è la vostra.
Nessuno. 100 Milan.
The big time. Take me on a roller coaster. Take me for an ending ride. Take me for a 6-day wonder. Don't you pull my mind aside, aside. What you feel and make me feel. Maybe James and Acapulco, we are dying out of Rio.
Certo, se uno usa lo shampoo consigliato da Bisio, un po' se la fa cercando, diciamolo.
Vabbè, intervista. Sì, vai.
Buongiorno Milan. Certo che quelli della Lega chiedono a Salvini di tornare al Ministero degli Interni. Almeno forse i treni arriveranno e partiranno in orario finalmente.
Allora, vedi che arriva il messaggio, sì, ce n'è un altro, aspetta.
Comunque Trump nato miliardario, non lo è diventato.
Va bene, non è che Trump è la minaccia per lazzaroni e intermediari che fanno utili spropositati e rovinano il mercato, Roberto ci scrive, è quello un po' che si diceva, cioè il distruggere il mercato finanziario, dove non è che c'è solo Zuckerberg che perde 27 miliardi e ci possiamo anche aggiungere, e chi se ne frega, visto che domani ne guadagnerà in altro modo 35, o Bezos o Musk, cioè è anche tutta la classe media che ha magari dei risparmi messi nelle azioni, nella finanza. Sì, è 50% degli americani 60. No, ma il 40% sì, cioè c'è gente anche magari che perde tutto, perde la casa. Zuckerberg se la rifà la casa, ma il cittadino dell'Iowa o il Milan, il Manera, il Corleone di turno, no.
È un sistema che si basa ormai, e questo andiamo a spiegare in un prossimo podcast di That's America, è un sistema che proprio nei anni, soprattutto dagli anni 80, si basa su quest'idea che no, c'è un mercato finanziario dove possiamo mettere i soldi e dove crescerà sempre, si basa su quest'idea qua. E se non fosse più così in futuro, infatti, senso, non voglio dire che Trump...
No, tu ce l'avevi detto, Trump odia Wall Street. Cioè odia, è tornato anche con un senso di rivalsa e di vendetta verso quei poteri finanziari.
I poteri finanziari non hanno mai abbracciato lui, recentemente questa volta un po' di più perché hanno detto nel primo mandato non ha fatto male all'economia, adesso si stanno rimpiangendo questa cosa qua, no? Però è un sistema, cioè, non voglio dire che Trump abbia questo grande piano intellettuale,
però, scusa,
ma... però c'è chi intorno a lui effettivamente dice l'economia che funziona,
che c'è detto
l'economia funziona. No.
Sei bancarotte
di Trump, il bancarottiere.
Sei bancarotte.
L'economia deve funzionare sulla base della realtà fisica.
Però
qualcuno,
io mi chiedo anche,
dicendo.
È possibile che l'imposizione di dazi, pur se così pesanti, creino questo crollo totale delle borse? Vuol dire che è un mercato molto emotivo anche. Se reagisce con questi crolli totali,
ragazzi, però sarà emotivo, ma è stato messa, come dire, è stata usata una mannaia di colpo dal giorno alla notte, no? Dazi del 30, del 35, del 40, e poi con la modalità, come dice Trump, ancora quella definita mafiosa da Andrew Spannaus quando stava per scendere dal carro del vincitore, ma tranquilli ci è risalito subito, quando ha detto: adesso ci sono 50 paesi che pendono dalle nostre labbra, ci chiamano
comunque
per trattare.
A tutti,
cioè,
quelli,
proprio è il metodo,
questo è il suo metodo.
A tutti quelli che hanno del denaro investito, sì, anche poco, ecco, dove ci sono delle azioni, no, i vostri consulenti finanziari vi diranno, ve lo dico già io, vi diranno:
lì,
niente panico, devi tenere i soldi lì, quindi non vendere e tenerli. Quindi se avete dei soldi investiti dove ci sono anche azioni, dovete immaginare di non averli, perché vanno tenuti lì per sempre.
Sì.
Praticamente
è un po',
cioè,
come il commercialista,
tu devi mettere, sì, no,
paghiamo,
ma devi
paghiamo.
Tenerli lì e immaginare di non averli, perché se poi li hai bisogno, ma non lasciali lì
Vabbè,
per sempre.
Adesso c'è un ascoltatore, rimane la domanda del perché siamo finiti in questa inevitabilità di una guerra imminente secondo alcuni, ma c'è Giorgio da Milano prima con una domanda. Giorgio, ecco.
Giorgio,
vai. Giorgio.
Pronto?
Prego.
Giorgio.
Prego.
Buongiorno, senta, volevo chiedere al signor Spannaus, se avete ascoltato la trasmissione Melog del venerdì scorso, dove parlava il figlio di Feltri,
sì,
che spiegava molto bene,
che è stato ospite da noi anche,
esatto, che spiegava molto bene,
che non è il figlio di Feltri, peraltro Stefano Feltri,
scusi,
non è il figlio di Feltri,
scusi, ma, mi sono,
non è neanche parente.
Beh, va bene, comunque la trasmissione,
tra un po' lo lascerà parlare.
Spiegava molto bene che sotto magari tutti questi giri qua, Trump, ci sarebbero le big tech, diciamo, che stanno adoperando un po', la fanno levo su Trump. Volevo chiedere
che pensa Spannaus, vediamo, Spannaus, che ne pensi?
Io non penso che le big tech abbiano chiesto a Trump di fare, di mettere dazi su tutto il mondo, anzi sappiamo che Musk è quello che vuole mantenere i rapporti con la Cina, per esempio.
Perché metà delle sue Tesla
dominano nel mondo finanziario, quindi c'è una parte del mondo industriale americano che dice va bene. Per esempio i produttori, cioè i venditori di gamberi in America sono contentissimi perché arrivano un sacco di gamberi da altri paesi dell'America Latina che stanno le
gamberi
auto
in salsa,
le
gamberi
auto,
arrostiti,
le auto, il Poste capo dei
gamberi,
il capo dei sindacati, dei sindacati dell'auto
gamberi
ha detto
alla marinara.
Il capo ma che fine ha fatto? Ma il capo del sindacato dell'auto, dei lavoratori dell'auto, ha detto questo farà bene che ci sono un sacco di fabbriche che sono vuote,
fritto
che non stanno lavorando.
Gamberi.
C'è una parte dell'economia reale che lo sta facendo. Il mondo finanziario, secondo me, ha un altro modello. In realtà, quello che sta facendo Trump rischia di mettere in crisi questo modello. Poi che troveranno il modo di sfruttarlo. Non ho
Buba!
Va bene, staremo a vedere. Allora, tra poco c'è la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. C'è anche un'altra domanda, oltre a quella del perché siamo finiti nell'inevitabilità della guerra, e cioè perché a partire dal governo, ma abbiamo avuto venerdì anche Mario Giordano qui, sentivo anche su Rete4, Del Debbio, Leggo la Verità, perché adesso c'è questa narrazione del dire ma sì, ma i dazi, ma non saranno mai questo gran pericolo.
Bravo Alessandro Milan che ha usato
perché?
Giustamente la parola narrazione.
Ma
perché
è una narrazione?
No, ma ti dico
sui giornali.
Invece narrativa. Io dico narrazione.
Bisogna dire narrazione, non narrativa. La narrativa,
narrativa
è un'altra
genere
roba.
Letterario.
Sì, lo so, ma tutti, il 90% dicono narrativa, c'è cioè la narrativa. No, è narrazione.
Sì,
c'è narrazione.
Cioè questa narrazione narrative. Di sminuire l'impatto dei dazi. Ma no, ma dai, Ma ci rendiamo conto?
Perché Giorgio Meloni dice che non sono così. Allora quindi tutti quelli che sostengono il capo dicono
il capo.
Si adeguano alla linea.
Va bene, vai.
Uno, nessuno, 100.000.
Milan è molto semplice perché da quando c'è Trump non sappiamo più se l'articolo 5 della NATO che ci ha protetto per 80 anni è ancora valido, molto semplice, ecco perché succede tutto.
Ma perché?
Adesso
è certo che è valido, non è che lo stabilisce
Trump. No, perché
loro,
a quanto pare Trump ha detto che per loro non ha fatto qualche dichiarazione sull'articolo 5
sì,
della NATO.
Non è,
Trump.
Non è che Trump adesso è Dio che decide tutto.
Però
no?
Resta il fatto che la NATO non è solo gli Stati Uniti, ci sono degli armamenti comprati da tutti gli altri paesi della NATO, sì, aumentando le spese eccetera, sì, ma
tra un po' te ne spiega un'altra Andrew un attimo.
Poi quelli contenti perché cade la borsa lo sanno che i loro fondi pensione
Ah sì, infatti mi devo essere contento perché Zuckerberg perde 30 miliardi e domani ne farà 35, ma penso a te.
Il gambero è un frutto del mare, c'è lo spiedino di gamberi, gamberi con cipolle, zuppa di gamberi, gamberi fritti in padella con la pastella a bagnomaria, gamberi con le patate, gamberi al limone, gamberi strapazzati, gamberi al pepe, minestra di gamberi, stufato di gamberi, gamberi all'insalata, gamberi e patatine, polpette di gamberi, tramezzini coi gamberi. E questo è tutto, mi pare.
E i produttori di gamberi, come sa Forrest Manera, sono contenti. Allora, te ne spiega un'altra. Andrew Spanaro ci diceva che c'è un senatore repubblicano che sostiene, regole alla mano, che tra l'altro forse Trump non avrebbe neanche diritto di ritoccare i dazi da solo, no? Come presidente.
In base alla Costituzione americana, no, e anche alla storia americana, è sempre stato il Congresso a varare leggi di dazi, e così tra l'altro si fa in modo un po' più preciso, cioè su questo settore
ma
servono i dazi.
Ma c'è una formuletta tutta studiata.
che non c'entra niente appunto con le protezioni di altri paesi, solo con il loro export. Però nella storia americana ci sono stati tanti casi di dazi, quella più famosa che citano tutti gli economisti, secondo me esagerando, Smoot-Hawley negli anni 30, erano due membri del Congresso. Però negli ultimi decenni si è lasciato al presidente fare un sacco di cose, anche le guerre, senza chiedere l'autorizzazione del Congresso. Adesso Chuck Grassley, che è un senatore repubblicano dell'Iowa,
che ha una certa età, repubblicano
tra l'altro terzo nella linea di successione al presidente, caso mai dovesse stare male, succedere qualcosa, passa al vicepresidente, presidente della Camera, e poi quello più anziano del Senato.
Più anziano.
Quindi, però lui ha introdotto una nuova proposta di legge per ribadire l'autorità
spetta al Congresso,
tutta la Costituzione, no? E dice in questo caso il presidente dovrebbe, se non toglie tutto, ma il presidente deve entro 48 ore deve parlare al Congresso e il Congresso deve approvare entro 60 giorni.
Cioè, dovrebbe essere come una sorta di decreto legge in Italia, si può fare
a 60
si
giorni,
può fare
sì.
In maniera. Quindi, per
e
per
il Congresso
motivi.
Può bloccare in qualsiasi momento,
però
in base alla Costituzione
deve
americana.
Deve essere poi convertito.
Comunque stiamo vivendo un periodo di grandi cambiamenti storici. Questo ci resta.
Ti stai stiracchiando?
No, dico, dovremmo essere consapevoli che viviamo in un periodo totalmente diverso da quello che c'è stato.
Certo, ce ne siamo abbastanza accorti, sì. Anche in maniera repetitiva.
Cioè, siamo protagonisti della storia. Ti gratifica questo?
Vabbè, dipende.
Qui in avanti sarà probabilmente per un periodo tutto diverso. Carlo da Bologna.
C'è Carlo da Bologna.
Allora, sentiamo Carlo.
Carlo.
Dici, Carlo.
Prego.
Signor Bonetti, buongiorno.
Buongiorno a lei, Carlo da Bologna.
Dopo la pagina intera sul Corriere, le suggerisco di aumentare il suo cachet almeno dal 30 al 50% stile Trump, e vedrà che comunque gli spettatori verranno sempre.
Proverò, grazie.
Una cosa per Spanaus, io sto vedendo da diverso tempo su Facebook i video di quando vengono fermati gli automobilisti dalla polizia americana.
Stupendo, grande, è entrato
sì,
in questo trip.
Anche Alessandro Milan
è my free to go, bellissimi.
È quello che viene fuori, è un popolo di un'ignoranza spaventosa. Sì,
è condivido, è vero. Sì.
Bravo, attacchi!
Parte da quella coltellata.
Ignoranza spaventosa che si difendono citando la Costituzione, gente che ha fatto la seconda elementare.
Ma che ne sa lei se ha fatto la seconda elementare?
E la percentuale di laureati in Italia?
Vengono contestati i reati, eccesso di velocità, eccetera. La prima cosa che dicono: no, io la patente non te la do.
Sì,
poi
certo.
Gli spaccano la macchina, li tirano giù, li portano nella jail della contea e gli beccano magari 2 mesi di prigione.
Vabbè,
nella
caro Carlo, abbiamo parlato tante volte dell'emendamento, credo, non so quale, il quarto, per il quale nessuno può essere fermato senza un sospetto di reato, e quindi se vengono fermati anche a posti di blocco dicono: no, sono un cittadino americano, sono nella terra della libertà, sono libero di potermi muovere, io non devo dare la patente, non devo farmi controllare da nessuno. Quarto emendamento, è una battaglia, come dire, che manda i matti la polizia,
è una cosa che
civile.
Appunto, io ho ricordato in un altro episodio del podcast, cioè non, la polizia americana non ha il diritto di fermarti senza un sospetto ragionevole di qualcosa,
che effettivamente è una cosa un po' complicata, perché a volte la polizia americana ti ferma, la polizia, perché magari il sospetto è hanno segnalato dei ladri, e allora se io non so se tu sei un ladro finché non ti chiedo
però
un
documento, devi assomigliare al ladro, devi avere qualcosa.
Vabbè, ti dico così, allora lei assomiglia al ladro. Assomiglia a un ladro che mi è stato
segnalato.
Allora
lo devi dimostrare poi in tribunale. Non ha il diritto alla polizia. Se ti ferma, non è che può fare il posto di blocco e farti domande. Certo, lo può fare. Tu puoi rifiutarti di rispondere e non loro devono lasciarti andare.
Capito?
Sarà che siamo un po' ignoranti, però abbiamo dei diritti.
Eccolo.
No, no. Se mi togliete l'audio, però io non posso replicare.
Sì, dai, replica. Ecco.
Allora viene contestato il reato o quantomeno la violazione, eccesso di velocità, sorpasso su doppia riga continua, sosta vietata, quello, tutto quello
sì,
che vuoi
quello sì.
E guarda caso quella gente lì va in galera e poi viene processata e condannata.
In questo caso però li ho visti anch'io i video, quando uno si rifiuta di dare la patente è perché non ha fatto nulla. Se uno va a 200 all'ora e viene fermato, è chiaro che deve...
Se ti contesti un reato hanno diritto di arrestarti, questo sì.
Ma a volte vanno in galera perché magari fanno appunto, invece di far loro vogliono far valere un loro diritto e magari il poliziotto gli spacca il vetro. Guardi che il reato dei due è il poliziotto che spacca il vetro secondo le leggi americane, eh? Poi certo,
poliziotti in galera non li ho mai visti, perché
vabbè,
ce ne sono, vanno in galera. Quello che ha ucciso George Floyd sono tre, sono in galera.
Ripeto, se uno non ha commesso un reato, se non ha commesso un reato e si rifiuta di dare di parlare alla polizia e la polizia spacca il vetro, in America il reato è del poliziotto, si informa.
No, sono d'accordo.
No, ma non è che essere d'accordo. No, può essere, può non essere d'accordo, ma Andrew Spannaus conferma che le leggi americane dicono così.
Le persone possono fare questa cosa.
Difende il popolo americano.
Ma lascia stare la questione di cosa pensi. La legge dice così: il poliziotto americano non può spaccare il vetro se non c'è un sospetto.
È il motivo per cui vede tutte queste cose, che le persone possono dire queste cose alla polizia, perché quando si va in tribunale gli danno ragione, cioè altrimenti non ci proverebbero minimamente.
All'autista, non al poliziotto.
Non ci proverebbero minimamente. No? Ci sono insomma, tanti esempi di questa cosa. Certo, bisogna avere ragione, però. Se
comunque
poi
l'altro
hai fatto un reato,
in autostrada
reato
ho notato una cosa, forse per la prima volta in Italia, che c'era un'automobile fermata dalla polizia, quei poliziotti in macchina, e però per la prima volta ho visto il guidatore veramente molto intimorito, cioè che parlavo coi poliziotti ma senza che loro lo tenessero fermo, con le mani così dietro la schiena, proprio era andato alla macchina della polizia così, mani dietro la schiena.
Ma cosa sappiamo?
Ecco, questo in America non lo devi fare.
Ecco,
alla macchina della polizia non ci vai.
Lo so, infatti lui
le
era
mani
sceso,
bella vista,
e aveva le mani dietro e si affacciava solo con la testa nel finestrino dell'auto.
E questi chiudevano il vetro.
Aveva la testa dentro il finestrino e le mani dietro la schiena.
No, tra l'altro in America mai scendere dalla macchina.
Mai.
Grave errore.
Mani sul volante, bene in vista.
Esatto.
Non scendere.
Quello è capitato anche a me, mi hanno fermato l'anno scorso, 2 anni fa, e mi hanno detto stia dentro la macchina, non si muova, stia fermo, anche in modo, devo dire, molto aggressivo.
Perché
in Italia?
Sì, in Italia mi è capitato.
Ma lo stanno imparando.
Va bene, tra
è arrivato
poco,
il vero capo di Radio 24.
Michelino Previato, sì. Certo. Allora, tra poco avremo anche altri ascoltatori, però fatemi aprire una pagina italiana che riguarda il sinodo della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana. Ne parliamo tra l'altro il giorno dopo che c'è anche una novità per quel che riguarda il Vaticano, sapete, Papa Francesco che è riapparso a sorpresa. Salutiamo allora la professoressa Lucetta Scaraffia, ben ritrovata, eccoci.
Buongiorno.
Voglio ricordare tra l'altro il suo libro ultimo, che è proprio in libreria, Dio non è così, edito da Bompiani. Tra l'altro
Grazie.
Si parla di mistiche laiche, ci arriviamo tra un attimo, quindi di donne, un tema che...
Sì.
Donne e Vaticano, lei è un tema molto molto che segue sempre da molto tempo. Però professoressa Scaraffia, l'apparizione, se si può usare questo termine, del Papa ieri, come la si deve interpretare, l'apparizione a sorpresa?
Beh, perché il Papa è molto mediatico, questo Papa, e sa anche di non poter sparire dalle immagini, cioè lui finora era scomparso in Santa Marta, no? Nessuno lo si vedeva, non lo si può sentire perché poverino non riesce quasi a parlare, e quindi ha dovuto apparire, diciamo, perché ha detto pochissime parole, non riesce a parlare ancora, ma ha detto, è apparso per far vedere che c'era veramente, perché lei lo sa che ci sono mille voci assurde, così.
Il Papa è morto.
Quindi, ecco, invece è apparso, ha fatto vedere che era proprio lui, non era un sosia del Papa, e ha detto due parole, però è stato un Papa così mediatico, non può scomparire, ecco, dagli schermi.
Ecco, però fino a quando si può portare avanti questa situazione con un Papa che dal punto di vista fisico, insomma, è in grande difficoltà? Cioè, può il Vaticano reggere questa condizione a lungo?
Non credo, però, perché il Papa non può parlare, che questa è la cosa fondamentale, però c'è un fatto che chi lo decide è il Papa, è una specie di circolo vizioso in cui è lui stesso che deve decidere che non ce la fa e che deve ritirarsi, e io temo che Francesco non lo deciderà,
non lo farà
mai quello,
anche se non sbaglio, ma forse ricordo male, lui aveva dichiarato che qualora si fosse trovato in condizioni di difficoltà fisiche avrebbe rinunciato.
Vabbè, ma quelle cose si dicono quando si è giovane, si
cos'è, come un politico qualunque.
Anche Biden,
dice una cosa.
Anche Biden ha detto che sarà un presidente di transizione.
No, ma io non lo so, cioè, no, il Papa come un politico che dice una cosa dopo due giorni ne dice un'altra.
Diciamo è umano, è molto umano.
Allora, però la professoressa Scaraffia ci deve spiegare cosa è successo al sinodo della Conferenza Episcopale Italiana. Sinodo che ricordiamo è aperto anche ai laici.
Sono molti laici, infatti.
Ma lei ne ha fatto parte, credo, una volta.
No, io mai, figuriamoci. Figuriamoci se mi chiamano, quello può star sicuro. Ecco, no, non ci sono. Ecco, in questo sinodo è successo, in qualche modo si è aperta una contraddizione nella Chiesa molto grave, cioè che le promesse che stavano nelle parole di Papa Francesco, che in qualche modo ha sempre promesso che le bisognava far posto alle donne e che bisognava aprirsi a tutti, anche agli omosessuali, non, diciamo così, condannare più i comportamenti sessualmente considerati fino a poco tempo fa sessualmente devianti, non sono state queste parole, queste promesse, poi è molto difficile tradurle nella pratica della Chiesa di tutti i giorni.
Se io dico così, in questo documento che è stato bocciato, ricordiamo, sono 1000 delegati, tra questi 530 laici, e di questi 530 277 donne. Quindi se io dico che il documento finale è stato bocciato perché ha vinto il conservatorismo della Chiesa contro la volontà invece di essere più aperti verso queste tematiche, è corretto?
No, direi che al contrario. È stato bocciato perché non era abbastanza, chiamiamo così, aperto e rivoluzionario. Poi avrà votato anche qualcuno che lo trovava troppo rivoluzionario, ma l'impianto iniziale è stato questo, perché è molto difficile per la Chiesa cambiare per molti motivi, intanto perché il clero è stato tutto preparato su altre tematiche e quindi è molto difficile per il clero aggiornarsi, e poi è molto difficile ammettere di aver sbagliato. La Chiesa non ammette mai di aver sbagliato, la Chiesa si presenta sempre come in totale continuità, anche quando cambia, perché pensiamo al Vaticano II, cioè ci sono stati grandi cambiamenti. Questi cambiamenti vengono sempre presentati come una più reale continuità ai Vangeli, cioè la Chiesa ha una grande difficoltà ad ammettere di avere sbagliato. L'ha fatto Giovanni Paolo II al Giubileo del 2000 chiedendo scusa per l'Inquisizione, per alcune cose, però diciamo non nel piano normativo teologico, l'ha fatto su un piano mediatico.
Cioè, pochi anni dopo, insomma.
Sì. Quindi questo è, cioè, intanto questo grosso problema della Chiesa. Sugli omosessuali c'è tantissimo, perché hanno fino a ieri il catechismo, tutte le norme morali condannavano i comportamenti omosessuali. Adesso dire che vanno bene bisogna dire abbia sbagliato finora, perché è quello.
Però se uno fa un sinodo resistente, aprendo anche a coloro che vogliono documenti pieni di cambiamenti, di novità, e per questo bocciano invece il documento che è stato prodotto, allora uno non apre se uno non, se uno non ha risposto. Non,
si trova nella difficoltà grande di aprire. Io però vorrei aprire un altro problema, se permette. La Chiesa italiana comunque sta perdendo a un ritmo vertiginoso.
Italiana, non il Vaticano, italiana.
Noi siamo, sì, tutte le chiese cattoliche, occidentale, diciamo, dell'Occidente, ma adesso, siccome stiamo parlando della Chiesa italiana per quanto riguarda il sino della CEI, allora, la Chiesa italiana sta perdendo un ritmo vorticoso, fedeli, e poi c'è questa zona grigia di fedeli che dicono sono cristiano cattolico ma non va mai in chiesa, che evidentemente è anche una forma di abitudine antica a cui non corrisponde una realtà. Allora, questo è un problema gravissimo che il sinodo non ha neanche messo, diciamo così, nell'ordine dei discorsi. E c'è un problema ancora che vorrei dire, non è detto assolutamente che aprendo si riacquistano fedeli. Ecco, questa è la grande domanda. Ecco, questa è la grande questione.
Anch'io sono di questa idea, cioè se tu sei nella Chiesa, devi essere nella Chiesa. Se vuoi la Chiesa, come vuole la nostra Elisabetta Fusconi, col prete che si fa le canne, no, non va bene.
Cioè, tu dici che la Chiesa deve essere Chiesa un po' più integralista in quel
non
senso.
Non integralista, sì, la Chiesa ha quelle regole. Io non frequento la Chiesa, e non è che voglio la Chiesa a mia misura perché così vorrei frequentarla.
Si rischia appunto cambiando di perdere il nocciolo duro, una parte del nocciolo duro di persone che che la Chiesa debba essere ancora più tradizionale.
Sì, ma io non è che sto parlando di integralismo, cioè sì, voglio dire.
Tradizionale, diciamo.
Tradizionale, no, non so, lei, professoressa Scarafia, vede
so,
così.
Nemmeno se si possa parlare di chiesa tradizionale, perché la Chiesa, insomma, alla fine ha sempre avuto una sorta di evoluzione, no?
Sì.
Ma certo, l'ha sempre avuta, però intanto certe volte è andata male l'evoluzione, mica sia sempre andata bene. Comunque la Chiesa cambia, ovviamente, però il problema è porre l'attenzione tutto su questi temi di apertura sociale, sessuale, e non... il problema è dove si focalizza, diciamo, l'attenzione della Chiesa. La Chiesa in realtà risponde dei grandi problemi degli esseri umani, che sono il senso della vita e la morte. Ecco, questi sono il motivo per cui uno è religioso. In questo documento questo scompare completamente. Sembra che i problemi siano solo un'accettazione sociale di donne e di omosessuali. Invece i problemi sono altri. Vorrei ricordare che l'uniche chiese che stanno acquisendo nuove conversioni, nuovi diciamo fedeli, sono le chiese del nord Europa, in cui non si parla mai di questi temi, omosessualità,
cattoliche,
anche
comunque,
perché cattoliche, soprattutto sì, cattoliche, okay. Sì, le altre perdono continuamente, ma non perché si aprono all'omosessualità o a cose del genere, ma perché ripropongono il mistero. Ecco, cioè ripropongono, dicono ci sono dei misteri nella vita umana.
Cioè una chiesa meno slegata ai temi sociali, ma più a quelli spirituali.
Sì, esattamente. E quelli sono quelle persone che sono diventate atee abbandonando la tradizionale chiesa luterana di quei paesi, che adesso si avvicinano alla chiesa cattolica. Sono un numero notevole in una chiesa in cui sia gli intellettuali cattolici di quei paesi, sia il clero di quei paesi, che è in gran parte composto da persone protestanti convertiti, danno molta più importanza ai temi spirituali. Ecco, che a quelli diciamo sociali, immediati.
Vabbè, questo avalla proprio la tesi che non serve andare incontro ai cambiamenti nella società a livello sociale per aprire la Chiesa, ma bisognerebbe concentrarsi
sulla spirituale. Però sai che forse è anche veramente uno specchio della società, nel senso che forse le persone oggi, più che concentrarsi sull'attualità, hanno più desiderio di veramente
di rispondere alle domande profonde,
interiori,
chi siamo, dove andiamo, no, le domande.
Nei momenti di grande cambiamento forse questa esigenza la si sente più forte ancora.
Allora dobbiamo fermarci, ringraziamo e salutiamo la professoressa Lucetta Scaraffia, ricordiamo il suo libro Per Bompiani Dio non è così, che trovate in libreria, e dazi o non dazi, so che la nostra Deborah Rosciani intanto si beve un vino californiano. Californiano, ha detto. Californiano.
Ci vorrebbe stamattina, in effetti. No, per principio non lo berrei,
ecco,
stamattina.
Mamma mia,
andrei
la guerra.
Sul chilometro zero. Ma
chissà se
la
gli esperti di borsa che porta ogni tanto Deborah Rosciani nella sua trasmissione, no? Presentati come dei guru, i grandi guru che spiegano come investire oggi. Magari sì, non lo so.
Oggi ha questa
niente
cosa
panico,
di intervista a tutta
panico.
Pagina
sì, a tutto
sì,
campo
a tutto campo non riesce ne-
lo mandiamo da Giovanni Minoli
un po' di amarezza sì. Per sempre lui ha questo sottofondo di amarezza.
Vabbè, se sta tutto lui, allora per quale motivo non
no,
siamo venuti qua?
No, ma non è intervistato
qua,
nelle pagine di economia però no. È una
Dal
pagina
Vinitali.
Che fine hanno fatto?
È una pagina triste,
io noto
che una pagina triste e basta.
Ma devo dire che prima Simone Spezia, adesso questi due.
È l'invidia.
È l'invidia.
Questi due.
C'è un'invidia.
No, parli in libertà sì. Perché siamo lontani, perché no. Stamattina due sberle.
Domani ci vediamo lì. Io vengo domani a parlare di Davide.
Ma quando ci saremo? Mi spiace.
No. Dicevano i nomadi, noi non ci saremo.
Con cooperative facciamo un incontro sui dazi, Sudamerica domani.
Ecco che fa la pubblicità occulta, vedi?
È la solita marchetta.
Vai con la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Adesso che ha vinto le elezioni Trump sono tutti coglioni gli americani, che spettacolo, siete fenomenali,
siete
unici,
chi?
Io non commento proprio.
Ma se il mondo dichiarasse guerra agli Stati Uniti d'America, che qui dobbiamo smetterla di parlare di America, ma di Stati Uniti d'America.
Il mondo.
Il problema è che molte delle armi che avete voi sono comprate da noi e avete bisogno del permesso americano per utilizzarle, quindi la guerra sarebbe un po' difficile.
Per me Trump si vuole rifare coi dazi dei soldi che ha avuto i debiti da pagare con la pornostarla.
Stormi.
Guarda quanti arrivano i messaggi di gente che nota l'intervista al Corriere di Manera. Oggi comprate il Corriere della Sera, pagina 29, intervista di una pagina intera a Leonardo Antonio Bonetti.
Pensa, l'ultima volta che mi capitò un articolo sul Corriere della Sera nell'edizione nazionale era il 2009. Non lo ricordo ancora.
Altro momento di crisi finanziaria, sarà ecco. un caso.
È vero. Segni le crisi finanziarie.
C'è un ritorno alla spiritualità.
No, in realtà Lehman Brothers del 2008, se non sbaglio, no?
Primavera 2009.
No.
Primavera 2009.
No.
Molto attento alle date.
No.
C'è Flavio da Milano, buongiorno.
No. Volevo sapere da Andrews
se è vero che
è un reato, non è reato l'insider trading negli Stati Uniti. E, con la premessa.
Fa finta di non saperlo.
Perché non è un reato? Perché non dovrebbe essere un reato?
volevo sapere se è vero o no.
Certo che è un reato.
È un reato, ok.
Detto anche in inglese, insider trading, insomma. Quindi
qualcuno mi aveva detto che non era reato, allora mi chiedevo, in base anche al discorso che aveva fatto il director Tamburini un paio di giovedì fa, mi pare, che i maggiori guadagni nelle borse si fanno quando c'è un crollo di borsa.
Certo, perché allora se c'è qualcuno che vende, c'è anche qualcuno che compra, e dopo se, beh, se i titoli risaliranno...
Ma se qualcuno fa, dice, pensateci bene, Tamburini diceva, meditate gente, no? Se qualcuno fa tutte queste manovre qua per far crollare la borsa, può esserci che lui faccia degli acquisti? Qualcuno a caso?
Beh, non è tanto la questione di acquisti, quello che abbiamo visto sono alcuni fondi, grandi fondi, prevedevano che Trump con il suo annuncio avrebbe creato il panico, e quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto shorting, cioè hanno scommesso sul ribasso delle borse, no? E quindi se tu fai dei contratti sul mercato che dicono per me tra una settimana la borsa sarà giù del 10% e 20%, puoi guadagnare un sacco di soldi, ma lo puoi fare anche, vai sulle piattaforme e puoi utilizzare l'effetto leva, cioè loro possono scommettere su tre volte i soldi che hanno, sì. Però chi ha previsto la situazione guadagna un sacco di soldi.
Sto vedendo che ci sono in realtà delle regole della SEC,
no? SEC
la
Securities
SEC.
And Exchange Commission, SEC.
La SEC, la chiamiamo così in Italia, la SEC, che dice che in realtà delle manovre di insider trading sono possibili, ma la SEC chiede agli insiders di fare dei reports che devono essere disponibili per tutti. E quindi, cioè, ci sono delle...
quindi non è assoluto, ci sono dei modi di...
Esatto. Se sono conformi alle regole stabilite dalla SEC e resi pubblici, sì. E resi pubblici si possono, cioè, quindi che insider trading è se è reso pubblico,
se è reso, no, senso, utilizzare informazioni non pubbliche,
sì, ma se poi le rendi pubbliche, se devono essere available per tutti,
da quel punto non è più insider pubblico.
Esatto.
Cioè, se sono informazioni riservate, allora è reato.
La sostanza
invece tu vieni a saperlo, lo annunci su X, sì. E poi compri.
Ma attenzione,
subito.
Aspetta, c'è una domanda che continua ad arrivare da un ascoltatore, dice: perché la famosa TikToker, dopo ci criticano dicendo che la TikToker napoletana, la decrescenza si chiama, dopo ci criticano dicendo parli della piazza con la TikToker, no, però c'è una persona che mi manda ossessivamente la domanda dicendo: ma perché era presente la decrescenza? Girano voci strane, e che non lo so che voci girano, quali sarebbero, che qualcuno l'ha mandata lì per rovinare la piazza?
Dobbiamo pensare ad altre cose, a mettere il reddito di cittadinanza di nuovo,
ancora
a dare più voce negli ospedali,
che
c'è una mala sanitaria in tutto il mondo, e a dare la medicina alla gente che non lo può comprare nelle farmacie, perché
però la ministra decrescenza,
sì, ecco, vedi, quando c'è la piazza vera che manifesta, lui comincia a prendere in giro, comincia a prendere in giro
le politiche da youtuber decrescenza.
Una vera pacifista che si dà da fare per la pace nel mondo, tu prendi in giro tutta la piazza,
ma
bravo,
no,
continua,
dai,
così.
Ma no, sono proprio il contrario, cioè non
un
voglio, non
bellicista,
voglio
tu
assolutamente
col tuo linguaggio bellicista
individuare quella piazza piena di tante persone con sta sciamannata qua, cioè, dai, su.
Comunque siamo solo dei pupazzi.
Perché?
Sì.
Ma chi? Ma
cittadini? No, anche tu sei un pupazzo. Siamo tutti dei pupazzi nelle mani di questi che decidono per noi. Sarà democrazia, autarchia, quello che è, ma siamo dei pupazzi.
Ma sarai tu un pupazzo?
Anche tu sei un pupazzo.
Ma no, tu.
Anche Andrew è un pupazzo.
Ma pupazzati tu.
È un mondo di pupazzi.
Ma pensa a te.
Sì, siamo pupazzi in mano a questi.
Ha un'intervista con
Paolo Corleone, un pupazzo.
Si monta la testa.
Tutti pupazzi. Lorenzo Nespoli, altro pupazzo.
Vabbè. Andiamo avanti.
Alessandro Lorenzi, pupazzo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I'm
Allora, siamo nell'ultima parte di Uno Nessuno 100.000 di oggi. C'è Stefano da Grosseto che mi dicono abbia avuto delle esperienze con la polizia negli Stati Uniti, perché ha vissuto lì. Stefano, eccoci.
Buongiorno.
Prego.
Un virgolette, maniera bot, dove ha guadagnato una quantità di denaro, sono sold out, tanto che si è pagato poi anche un editoriale sul Corriere della Sera.
Sì,
complimenti.
Vabbè, sì. Accusa che ricorre tra gli ascoltatori.
Le accuse,
quanto
sei comprato l'intervista. No. Vabbè, no, dai, scherzo, andiamo avanti.
Gioco. Fa brevissimamente, ho vissuto a lungo negli Stati Uniti e la mia esperienza è tale che non riuscivo a ordinare la mia educazione nella guida rispetto ai limiti di velocità. Alla terza volta che
una questione genetica.
Sì, purtroppo. La terza volta che mi ferma la polizia sulla Garden State Parkway. No, mi ha fatto un
Garden State Parkway in New Jersey.
New Jersey, sì, la polizia di Stato mi ferma, io mi fermo chiaramente, viene il poliziotto, gli do la patente italiana, quella rosa, quella che si apriva. Sì. E io banalmente dice turist. E lui dice stia in macchina tranquillo. Io dopo 40 minuti sudando freddo sento che dalla macchina mi ordina di uscire lentamente, di passare dall'altra parte e di appoggiare le mani sul cofano, cosa che faccio chiaramente. Lui viene dietro di me, mi mette la mano sulla spalla e mi dice nome, cognome, dove ero residente, dove lavoravo, l'ultima volta che sono uscito dagli Stati Uniti e sono rientrato, e alla fine mi fa I'm going to fuck you. Ecco, io ho detto grazie molto, sono finito in tribunale a Paterson, sempre nel New Jersey, il quale mi ha condannato a mi ha sospeso l'assicurazione, che dovevo farla a quel punto con lo Stato, da $500 l'anno che pagavo erano $3,000, non potevo prendere neanche un divieto di sosta perché mi avrebbero sospeso la licenza di guida, e in più mi hanno condannato a seguire un corso di rieducazione alla guida di 3 mesi.
Ma scusa, perché alla fine, cioè, le domande erano tutte giuste, però c'era il limite di velocità superato, questo
è... Lei era un repeat offender, insomma, continuava a violare
la terza volta. Ma la cosa
forse
è
il
che
corso poteva servire.
Ma le ha messo le manette?
No, assolutamente no.
Io temevo molto.
Citazione in tribunale.
C'è
la citazione, che viene consegnato un foglio con la citazione, si presenta in tribunale il giorno tot, no? È scomparso.
È caduta la linea, sì.
Comunque è così, insomma, funziona così. No, questo per dire come sono più duri. Io credo che questa sia una strategia per la quale una quarta volta uno non supera i limiti di velocità. O ci pensa abbastanza prima di superarli.
Sicuramente in America sai che ti aspettano dietro l'angolo, senso non è l'Italia.
Ah sì, ricordiamo che c'è questa cosa che in Italia, Leonardo si lamenta perché dice da 90 si scende a 70, ti segnalano. In America si mettono dietro i cespugli.
È capitato anche in Italia.
A me è capitato. Devo mettere il segnale dell'autovelox. Per legge.
Sì, ma anche quelli mobili che quando arriva la macchina magari della polizia locale così con l'autovelox. Ma quello io ne ho trovato segnalato. Uno proprio dietro una curva, per esempio.
Magari c'era il segnale, tu
comunque ti fanno dei tranelli qualche volta.
In America sono proprio specializzati, cioè dietro. Specializzati.
Abbiamo un altro ascoltatore, Giovanni da Torino.
Dai, concludiamo.
Ascoltiamo Giovanni da Torino.
Vai Giovanni.
Pronto?
Sì.
Milan, buongiorno.
Prego.
Volevo intervenire sul riarmo.
Sì.
Io sul riarmo c'è la corsa agli armamenti, che esercito europeo, esercito, i vari eserciti, e dall'altra parte abbiamo le posizioni diversificate con Santoro, Salvini, il Vaticano, che però non fanno una proposta, secondo me, diametralmente opposta. Mi spiego. Cioè, l'Europa, se c'è qualcosa che può proporre, è un modello culturale. Cioè, abbiamo passato centinaia di anni a fare le guerre, perché non, invece non propongono disarmo?
Beh, in realtà c'era Zanotelli, il responsabile della tavola della pace, quello chiedono di fatto, qualcuno l'avrà anche.
Ma io sono d'accordo invece su questo, nel senso avere un approccio totalmente diverso.
Lo so, però il disarmo, cioè, ovviamente poi lo devono fare tutti.
Auguri.
Cioè, perché Andrew è pragmatico, cioè tu disarmi, ma se la Russia arma, si riarma, cosa fai? Allarga le braccia.
No, proviamo a vedere.
È il metodo gandhiano. Noi ci sediamo qua e
pace e amore.
Per carità, insomma, può andar bene, può andar male. Va bene, dai, ci fermiamo qui per oggi.
Gamberi arrosto, frittata di gamberi, insalata di gamberi,
te la incornici,
gamberi marinati.
L'intervista a Leonardo Manera.
Raul Cremona, questi articoli li chiama i morticini, cioè quelli da da tenere da parte in un baule e da tirar fuori per i figli quando sarai morto.
Un giorno dirai: ma che fine ha fatto?
Che fine ha fatto? Prendi il morticino. Va bene, dai, ciao Andrew, lasciaci al grido di
That's America!